Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, l'unica rivista scritta dagli studenti che entra ogni mese direttamente in classe. Oggi con noi c'è Matteo, studente alla Sapienza di Roma e in particolare di storia medievale, moderna e contemporanea.
Ciao Simona.
Per parlare di un tema che so che a te è particolarmente caro, il commercio equo e solidale, nonché il consumo critico. Poi magari cercheremo anche di capire meglio questi due concetti. Lo facciamo oggi proprio in occasione della settimana dedicata al commercio equo e solidale. Andiamo però prima ad ascoltare un bel pezzo dei Dire Straits, Money for Nothing.
Zainet, la scuola che fa radio.
Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, them guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave.
E questi erano i Dire Straits a Radio Zainet con Money for Nothing, denaro per niente, denaro che in realtà non dovrebbe essere l'unica motivazione per spingere un consumatore a comprare determinati prodotti, nel senso del magari del risparmio o di quali altre esigenze, ma anche magari vedere che cosa c'è dietro alla fabbricazione di un prodotto finale e magari vedere se corrisponde o meno a determinate regole etiche. Il commercio equo e solidale infatti deve rispondere a dei precisi standard, ma vediamo un po' meglio la definizione di commercio equo e solidale e anche di consumo critico attraverso la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il commercio equo e solidale è quella forma di attività commerciale nella quale l'obiettivo primario non è la massimizzazione del profitto, ma la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o sociali. Per consumo critico si intende la pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto e di consumo in modo da accordare la propria preferenza ai prodotti che posseggono determinati requisiti.
Vediamo quali sono questi determinati requisiti. I principali vincoli da osservare sono il divieto del lavoro minorile, l'impiego di materie prime rinnovabili, spese per la formazione scuola, cooperazione tra produttori, sostegno alla propria comunità, creazione laddove possibile di un mercato interno dei beni prodotti. Gli acquirenti invece si assumono impegni come i prezzi minimi garantiti, quantitativi minimi garantiti, contratti di lunga durata, consulenza rispetto ai prodotti e alle tecniche di produzione, prefinanziamento. Al di là di tutto questo, quanto è critico, Matteo, il tuo consumo?
Innanzitutto a questo proposito vorrei citare un film che, per quanto poco riuscito nella sua complessità, aveva questa specie di aforisma. Il film è Ora o mai più, e a un certo punto un personaggio dice: fare la spesa è come votare. E questo è vero. Uno attraverso l'orientamento delle proprie preferenze nel consumo determina un certo trend.
Caspita!
Hai capito, sì? Che poi determina appunto il successo o meno di un determinato tipo di prodotto e del suo metodo di produzione. È anche vero però che spesso, e me ne faccio anche una colpa se vogliamo, il portafoglio piange più del cuore. E quindi devo dire che spesse volte, più che orientarmi magari sul prodotto che appunto risponde a tutte queste esigenze, che però in virtù del prezzo minimo garantito, mi oriento invece sul becero prodotto della becera multinazionale che però costa molto meno.
In linea, ospite di Radio Zainet, Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani e fondatore del Centro Nuovo Modello Sviluppo e autore tra l'altro di numerosi saggi, l'ultimo dei quali si intitola Il Mercante d'Acqua. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera.
Vai Matteo.
Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno.
Volevo rivolgere una domanda appunto all'ultimo saggio che lei ha presentato, come ha detto la collega, e a questo proposito ho notato che è scritto con un linguaggio molto, molto comprensibile anche ai profani.
Certo.
Con questo quindi lei si propone di indirizzare il consumo?
Diciamo che mi prefiggo l'obiettivo di raggiungere un pochino tutti, anche coloro che non sono molto addentro alle tematiche economiche, quindi sia il largo pubblico ma anche il mondo della scuola, ecco, quindi diciamo che questo è il pubblico che vorrei tentare di raggiungere e questa è la ragione per cui scrivo in maniera molto semplice, anche perché ho una tradizione di questo genere. A Barbiana si scriveva in maniera semplice, lettera a una professoressa, benché affrontasse temi abbastanza complessi, è scritto in maniera molto semplice, quindi questa è un pochino una mia tradizione.
A proposito poi del modello di consumo, diciamo, che lei indica come ideale, appunto, mi domandavo, l'handicap fondamentale di questo tipo di commercio è il prezzo al consumatore. La multinazionale che sfrutta i propri dipendenti, diciamo, offre dei prezzi molto più vantaggiosi. Perché il consumatore occidentale dovrebbe invece prediligere quei prodotti che rispettano un determinato codice etico?
Ecco, sì, immagino che riferisca giusto appunto al commercio equo e solidale, che ha questa caratteristica di essere un canale commerciale che cerca di superare tutte le intermediazioni delle multinazionali, mettendo in comunicazione diretta il piccolo produttore e il consumatore del nord, proprio con l'obiettivo di garantire ai produttori una retribuzione equa del proprio lavoro. Non è neanche detto che i prodotti del commercio equo costino sempre di più, però certo è vero che richiede un'attenzione particolare. Il cliente del commercio equo e solidale non si pone di fronte al prodotto soltanto così con la classica domanda quanto costa il prodotto e fa il caso mio, ma si pone certo tutta una serie di domande di carattere sociale e di carattere ambientale. Perché lo deve fare? Direi che lo deve fare innanzitutto per una questione di rispetto dei diritti, e quando si rispettano i diritti altrui poi ci possiamo anche attendere che vengano rispettati i diritti nostri. Questo credo che sia fondamentale. O costruiamo così un mondo civile che va a vantaggio di tutti, o rischiamo invece di costruire un mondo barbaro dove tutti poi alla fine possiamo correre il rischio così di rimetterci. Quindi ecco, da una parte credo che sia fondamentale cominciare ad affermare questo concetto che i diritti debbono essere rispettati da tutti, perché poi ne avremo tutti i benefici, e poi c'è l'altra questione, che è la questione ambientale, che dove è ancora più chiaro che noi viviamo tutti su questo unico pianeta ed è interesse di tutti che questo unico pianeta sia salvaguardato.
Ecco, a questo proposito, quali espedienti, diciamo, pratici potrebbero servire a sensibilizzare la massa consumatrice verso questo tipo di attenzioni?
Diciamo che per quanto riguarda il tema dei diritti dei lavoratori, il tema dell'equità, direi che si dovrebbe far cogliere il fatto che oramai viviamo in un mondo estremamente interdipendente. Le scelte che si fanno in qualsiasi punto del pianeta poi si ripercuotono anche sulla nostra vita, anche se apparentemente pensiamo di vivere nella parte benestante del mondo. Ecco, è un fatto, ad esempio, che tanti diritti che un tempo erano riconosciuti a noi nel mondo del lavoro oggi stanno cadendo uno ad uno come birilli. Il lavoro si fa sempre più precario e i giovani sanno che hanno sempre più difficoltà non soltanto a trovare un impiego, ma soprattutto a trovare un impiego stabile, e questa è la diretta conseguenza della competizione selvaggia che si è messa in moto nell'epoca della globalizzazione. Ecco, quindi direi che dobbiamo partire appunto magari dalla nostra situazione presente per cominciare a riflettere sulla necessità di costruire un mondo che sia più equo e più rispettoso per tutti.
Bene, salutiamo Francesco Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello Sviluppo e saggista. Grazie per essere stato oggi ospite di Radio Zainet.
Arrivederci.
E adesso ci fermiamo per un break e ci risentiamo dopo aver ascoltato Money dei Pink Floyd.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ospite a Radio Zainet c'è il professor Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, inventore, tra l'altro, ed è in questa veste che noi l'abbiamo invitato, del Last Minute Market. Ci spiega intanto di cosa si tratta?
È un mercato dell'ultimo minuto, scusate, mi sentirete male, ma sono per strada e un po' poi un abbassamento di voce, però spero che si capisca. Il mercato dell'ultimo minuto è un mercato dove noi cerchiamo di recuperare, anzi recuperiamo i prodotti che non si vendono più nella catena distributiva, in realtà andiamo dalla produzione al consumo proprio, e lì in beneficenza, attraverso un meccanismo che abbiamo studiato all'università, a enti e associazioni caritative che assistono gli indigenti. L'ultimo è perché dobbiamo fare in fretta, perché i tempi sono stretti per l'appunto.
Vai Matteo.
Sì, il primo dubbio, diciamo, che viene notando un'iniziativa di questo genere è il motore economico che sostiene l'iniziativa. Cioè, come fate a sostenere eventuali costi di gestione di questo mercato?
Allora, innanzitutto funziona perché è un sistema che è a somma positiva, win-win, si dice nella teoria dei giochi, cioè ognuno degli stakeholders, dei portatori di interesse che partecipa all'iniziativa guadagna qualcosa, poco ma ci guadagna. Faccio l'esempio: l'ipermercato che getta via i prodotti perché vicina la scadenza evita, risparmia il costo dello smaltimento, mentre per esempio l'associazione caritativa che li riceve evita, risparmia più precisamente il costo di acquisto. I ragazzi che hanno creato una cooperativa che si chiama Carpe Cibum offrono questo come servizio, e qualcuno, può essere la catena distributiva, può essere il comune e così via, addirittura le società che fanno smaltimento, paga per questo servizio, paga abbastanza poco. Ed è proprio nella replicabilità del progetto che si fonda la sostenibilità dell'iniziativa, anzi l'autosostenibilità, perché i ragazzi ci vivono.
Un altro dubbio è quanto diffusa è l'impresa, è una realtà locale o si sta cercando di allargare?
Siamo presenti in 9 regioni e credo 14 città. Se va sul sito lastminutemarket.org ci dovrebbe già essere l'aggiornamento, insomma 9 regioni, 14 città, quindi più che un dubbio è una domanda, e il progetto si sta diffondendo lentamente, perché a raccontarlo come faccio io è abbastanza facile, poi ad attivarlo non è così semplice, perché ci sono tutta una serie di procedure, da quelle fiscali amministrative, perché è vero che donare fa piacere, ma se si risparmia qualcosa è meglio, a quelle igienico-sanitarie, perché attenzione che qui stiamo parlando di prodotti alimentari, quindi di sicurezza alimentare per i consumatori, anche se sono senza potere d'acquisto, se sono degli indigenti sono altrettanto, vorrei dire ancora più importanti, a tutta quella che è la natura, la vera innovazione di tipo logistico organizzativo, perché questo mercato dell'ultimo minuto deve funzionare come un orologio, altrimenti non va, non gira.
Noi sul sito ci siamo stati e abbiamo visto che state anche diversificando il paniere di prodotti offerti.
Il principio si può applicare su tutto e quindi lo stiamo sperimentando, anzi è già stato sperimentato e fra poco presenteremo i risultati, ma non li voglio anticipare. Sui prodotti agricoli, cioè quelli che rimangono appesi sugli alberi, per dire le mele e le pere, piuttosto che marciscono nei campi. Poi l'abbiamo fatto già da tempo, ci sono dei risultati molto interessanti con i libri, si chiama Last Minute Book, quell'altro si chiama Last Minute Harvest, ormai abbiamo iniziato con l'edizione anglosassone, così rimaniamo. Poi l'abbiamo sperimentato e funziona con i farmaci, Last Minute Pharmacy. E adesso, se passerà, io spero, un emendamento alla finanziaria, se si riuscirà a recuperare l'IVA anche sui prodotti non alimentari, c'è un disegno di legge che è stato presentato già 2, anzi 3 anni fa in Camera e Senato, ecco, se si riuscirà a fare questo si potrà anche procedere con il recupero dei prodotti non alimentari, che sono altrettanto sprecati, anzi con dei costi e con delle esternalità negative, come si dice, molto elevati, perché un conto è smaltire un casco di insalata, un conto è smaltire una bicicletta, un asse da stiro piuttosto che qualcos'altro.
Bene, quindi, salutiamo E ringraziamo il professor Andrea Segre, ideatore del Last Minute Market. Grazie per essere stato con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, a presto.
Beh, direi un modo piuttosto alternativo di fare commercio, ma anche, insomma, una bella idea. Che ne dici, Matteo?
Beh, il dispositivo è senza dubbio ingegnoso, perché effettivamente bisogna dire che è vero, noi siamo la società dello spreco, delle giacenze di magazzino, del pane buttato perché è troppo duro. Io, vabbè, mo, mi sembra perché recentemente ho passato molto tempo con mia nonna, e mia nonna, come credo la maggior parte delle nonne, tende molto alla rampogna.
Rampogna per i non...
Rampogna dantesca, cioè appunto filippiche contro qualcuno. E appunto una delle tante è esattamente: ah, perché voi giovani, appena il pane si indurisce un po', lo buttate, noi lo ammollavamo con l'acqua, col pane, lo mettevamo al fuoco, col pane ammollato col pane, l'ammollavamo col latte, con l'acqua, oppure lo mettevamo in forno per fare una specie di bruschetta. Invece voi subito prendete, uscite.
Non si buttava niente.
A Roma si dice, ancora adesso, non si butta niente. Esattamente, questa è un'iniziativa che verte sul non se butta niente, con l'apostrofo prima della N, e effettivamente devo dire è un'iniziativa lodevole, che se dovesse raggiungere dimensioni veramente nazionali, se anche le istituzioni collaborassero, potrebbe portare effettivamente a quella che è una delle storture principali del nostro sistema. Chi quando era piccolo, non volendo mangiare il minestrone, non si è sentito dire: in Africa ci sono i bambini che muoiono di fame e tu butti il cibo?
Mio papà citava il Biafra.
Esatto, anche la mia mamma, evidentemente. Vedi? È una tara.
Allora direi che brava anche alla nonna di Matteo.
Bella nonna.
E brava a Mina, protagonista del flashback di oggi, che ci riporta al 1965. Che cosa andiamo ad ascoltarci? Brava!
Legato alla musica. Allora ragazzi, tra poco vi faremo ascoltare una delle ultime canzoni di un talento fuori dal comune. Stiamo parlando di una lei, e non è Ella Fitzgerald, anche se poco ci manca. Ma sì, avete indovinato, stiamo parlando della Tigre di Cremona, la nostra Mina nazionale. Ma come farà a cantare tutte quelle note come se niente fosse? Certo, è davvero brava, non c'è che dire. Anzi, a proposito, ascoltiamoci il suo ultimo pezzo. Brava, lei è Mina.
Nota non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanno può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, e vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. Stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che son brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 voi. Quando sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Brava di Mina. Anna Maria Mazzini, conosciuta nel globo terracqueo semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio.
Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni della carriera e che le guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata 1958, quando si esibisce sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Il debutto televisivo avviene un anno dopo al Musichiere, mentre nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo. Mina diventa la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Purtroppo, però, la puritana morale dell'epoca si abbatte anche sull'ormai grande Mina. Non essendo sposata con Pani, viene bandita dalla televisione di Stato, vi ritorna solo un anno dopo con alcune trasmissioni di successo. Come tutti sanno, da oltre 30 anni Mina non appare più in televisione, ma resta in contatto col suo pubblico con un album all'anno, con articoli su riviste e trasmissioni radio. I suoi fan hanno potuto assistere al suo ultimo concerto nel 2001, non dal vivo, ma attraverso internet.
Eccoci qua, Matteo, siamo arrivati alla fine di questa bella puntata di Radio Zenit, dove abbiamo capito qualcosa di più del consumo critico, del commercio equo e solidale e anche una forma veramente alternativa di commercio solidale. Allora, con noi è stato appunto Matteo, studente alla Sapienza di Roma in storia medievale, moderna e contemporanea.
Ciao a tutti.
Che insieme a me, Simona Neri, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Radio Zenit. A domani!
Entra anche tu nella rete di Radio Zenit, www.radiozenit.it. Radio.